Pensiero sulla lì dorate, va ti posa sui clivi e sui colli, o violezza notte pide molli, laure dolci del suolo natal del Giordano.
Riferisco soltanto dei fatti. Ho diritto di essere rispettato.
Onorevole Matteotti, se la vuole parlare può continuare, ma prudentemente.
Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente.
Bravo! Parli.
Una delle frasi più belle, forse per spiegare la libertà di espressione di pensiero, la verità basata sui fatti, una frase detta da Giacomo Matteotti il 30 di maggio del 1924 alla Camera dei Deputati, una frase in quel discorso che fu la sua condanna a morte. Il diritto Matteotti è un film del 1973 diretto da Florestano Vancini. Questa è la musica che fa da sottofondo alla scena dell'omicidio. Era il 10 giugno del 1924. Buongiorno Michele Migone, benvenuti a Va Pensiero. Siamo a 100 anni dall'omicidio di Giacomo Matteotti, ne parliamo con Marzio Breda, giornalista, quindi analista del Corriere della Sera, e Stefano Carretti, che è uno storico, hanno appena scritto e pubblicato il libro Il nemico di Mussolini per Solferino Editore. Quel 10 giugno, cosa accadde? Sentiamo Marzio Breda.
Da pomeriggio Matteotti saluta la moglie, esce di casa per andare in Parlamento, in realtà per andare alla biblioteca del Parlamento dove era assiduo, si aveva modo di appartarsi e di studiare, di preparare i suoi discorsi. E quindi è a piedi, fa il lungo Tevere, viene bloccato da una banda di sicari, sono 5 ma forse anche 7 perché ci sono quelli intorno, i quali lo bloccano, lo bastonano, lo caricano in macchina, sembrerebbe un rapimento, ci sono per fortuna alcuni testimoni che notano il numero della macchina e poi serviranno a ricostruire i fatti. Matteotti ovviamente si ribella come può, ma è siamo a 1 contro 5 e quindi c'è una disparità assoluta, riesce a rompere con un calcio un vetro della macchina e buttare fuori la sua tessera di parlamentare. È questo che consente di identificare chi era la vittima del rapimento. Non si rassegnava, in una colluttazione la banda dentro la macchina, mentre la macchina viaggia per uscire dalla città, fanno quello che era previsto di fare fuori, dove si prevedeva di portarlo, cioè lo pugnalano e lo pugnalano a morte. Quindi questo è il fatto del 10 giugno. Naturalmente la cosa ha subito un impatto, appena si viene a sapere, un impatto enorme, perché Matteotti era molto esposto politicamente, era l'avversario frontale di Mussolini in Parlamento e quindi la cosa comincia a dilagare, e anche se il corpo verrà ritrovato dopo quasi 2 mesi, di fatto si capisce che non è un rapimento, si capisce che è già stato fatto il delitto, che lui è già morto. Quindi nei giorni immediatamente successivi, già in pratica già lo si commemora, mentre gli assassini, che hanno compiuto diversi errori per protervia, per eccesso di sicurezza, vengono via via catturati.
Tu mi spendi troppo.
O che si deve fare? Le nozze covisi?
Ma sono quattrini del partito.
E io per chi lavoro? Per Amerigo Dumini o per il partito?
Mi raccomando a te, Amerigo, lavorate con il cervello, gli altri ne hanno così poco.
Ce n'ho abbastanza io, non ti preoccupare, Marinellino.
Toh, guarda chi...
O Tarabella.
Oh, che ci fai, eh? E tu ricevi certa gente, Marinelli, nel tuo sacrario? Tu lo conosci, questo figuro, eh?
Dumini e Amerigo, 8 omicidi.
Il mandante fu Benito Mussolini. Sentiamo Stefano Carretti.
Quando elimini un avversario non è che lasci niente di scritto, però c'è il testamento che Dumini, per proteggersi nel momento in cui le sue fortune vacillano, perché continuava a chiedere sempre nuovi finanziamenti, si è calcolato quasi 2 milioni dell'epoca, per tutelarsi manda a 2 avvocati del Texas, lui è di madre americana, la doppia nazionalità, un testamento che è stato segretato fino al 1985, e lì lui spiega, Marinelli, cioè il segretario amministrativo del partito fascista, dà l'indicazione, facendo riferimento a ordini superiori, che Matteotti va eliminato. Poi naturalmente le ragioni, anche qui sono molto chiare, saranno spiegate da Farinacci al processo cosiddetto farsa di Chieti, quando lui mostrerà una pubblicazione di Matteotti in lingua tedesca, un anno di dominazione fascista, e al giudice dirà come poteva ancora circolare un avversario che denigrava all'estero il fascismo. Del resto gli fu tolto anche a un certo momento il passaporto.
Una milizia di parte che durante le elezioni, con la sua presenza specialmente...
Erano i Balilla.
È vero, onorevole Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche i Balilla.
Per voi hanno votato solo i disertori.
Sì, in guerra dove eravate?
Imboscati.
C'è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutto...
Dopo questo discorso, Giacomo Matteotti disse una frase che, insomma, fece capire come lui si sentiva in pericolo, e quei mesi erano stati mesi di vero pericolo per lui.
Ma io parlo di elezioni.
Era pedinato, spiato, la famiglia stessa minacciata, e tuttavia Matteotti aveva un coraggio davvero non comune, per cui non arretrò mai. Le sue denunce avevano un rimbalzo all'estero, per esempio in Inghilterra. Lui era un italiano cosmopolita, parlava 3 lingue, l'inglese, il francese, il tedesco, e aveva molta credibilità all'estero, per cui era consapevole del rischio che correva, cercava in tutti i modi di proteggere la famiglia, che già negli ultimi 2 o 3 anni era costretta a continui spostamenti, cambi di residenza, proprio per così proteggersi, per tutelarsi. E lui stesso però c'è da sottolineare, aveva già subito pesantissime minacce e ritorsioni dal fascismo, cioè risale al 1921, quindi 3 anni prima, un rapimento di cui fu vittima nel suo Polesine, il rapimento che culminò con con atti di violenza veramente indicibili, e quindi sapeva perfettamente che cosa rischiava. Probabilmente non credeva che fosse possibile essere attaccato in pieno giorno, in pieno centro a Roma. Però quando questi lo pigliano, lo bastonano, lo caricano nella macchina, è chiaro che aveva già il presentimento che non ne sarebbe uscito vivo.
Fu il discorso del 30 maggio, la ragione del suo omicidio, fu l'ultimo viaggio a Londra, fu il materiale raccolto sulla corruzione della famiglia Mussolini, fu l'efficacia di Matteotti nell'essere oppositore al fascismo. Quale fu il motivo?
Direi che l'ultimo discorso certamente è quella goccia che fa traboccare il vaso, però non c'è nessuno fenomeno di corruzione, non uccidi un avversario, scandali ce ne erano stati già in Italia, non esiste una pista affaristica. La motivazione è molto semplice, che lui ogni volta è un dirigente molto apprezzato a livello internazionale e lui continua a denunciare quelle che sono le caratteristiche del fascismo, documentandole, e questa è la ragione. La pista affaristica fu già un'azione di depistaggio dopo il delitto, cioè vale a dire, ecco, il cadavere gettato tra i piedi di Matteotti, ma non è un caso che al processo di Chiedi chi difende Dumini, il capo dei sicari, è il segretario del partito fascista Farinace. Se non ci fosse stato un coinvolgimento diretto del Duce, è chiaro che non sarebbe sceso in pista una figura come Farinace. Teniamo presente che poi Marinelli, che quello trasmette l'ordine, poi fu reintegrato nel partito fascista, nuovamente segretario amministrativo e più tardi anche membro della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Quindi il motivo è abbastanza semplice, esplicitato da Farinacci, e cioè non si poteva, adesso abbiamo visto anche recentemente nella vicenda russa, non puoi accettare che nel momento che cerchi di accreditarti presso i governi stranieri ci sia chi documenti tutti gli aspetti negativi del fascismo.
Cacciarmi in galera dopo quello che ho fatto per il partito?
Siediti e ascoltami bene.
E come tu mi vuoi parlare? Come comandante generale della milizia o come capo della polizia?
Come fascista, fesso. E stammi bene a sentire, è molto importante anche per te, se vuoi capirla. E se no? Ci sono troppi elementi contro di te e ti dobbiamo tenere dentro. Il fascismo è in pericolo, bisogna salvare il fascismo.
E tu lo vuoi salvare di certo, per forza, con tutti i posti che ti occupi. Ma anch'io voglio salvare il fascismo.
C'è un unico modo, tenere la bocca chiusa, nega sempre.
Però ricordatevelo te e gli altri, io voglio salvare anche Dumini, perché fascismo e Dumini sono la stessa cosa ormai. E intanto levo la mia valigia dalle mani di quel poliziotto, e dentro c'è un paio di calzoni sudici di sangue.
I calzoni di chi?
E di chi? Di Matteotti, no?
E tu andavi in giro con commissario!
Ma perché proprio Giacomo Matteotti?
Perché è il primo a comprendere questo nuovo fenomeno. Nel 1920, inizio del 21, vive sulla propria pelle, come ha ricordato Marzio Breda, quella che è la reazione degli squadristi. La vive nel Polesine, dove si scatena un'offensiva che porterà in poche settimane alle dimissioni forzate di tutti i 63 comuni che allora erano controllati a maggioranza socialista. Non è un caso che al congresso di Livorno lui deve illustrare la mozione riformista, congresso di Livorno, quando nascerà il Partito Comunista nel 21, lui lascia il congresso che a suo avviso si ancora insiste su prospettive rivoluzionarie che sono inesistenti, mentre è operativa già la reazione fascista. Va a Ferrara, dove in seguito ad alcuni scontri fra fascisti e socialisti era stato arrestato il sindaco socialista Bogianchino e il segretario della Camera di Lavoro, anche lui socialista, Girardini. Lui va perché è il suo collegio e ritiene che non si possa lasciare senza una guida l'amministrazione di questi due enti. Però lui ha chiaro fin da quel momento, fenomeno che viene sottovalutato dai suoi stessi compagni, ma direi da tutte le forze politiche. Quindi intuisce subito qual è la natura del fascismo. Mussolini lo conosceva dai tempi in cui si era scontrato sul tema dell'intervento o non intervento in guerra, e quindi quando era appunto ancora nel Partito Socialista Mussolini, e quindi lo individua subito con il nemico più implacabile. Questa è proprio anche l'espressione che userà il segretario del Partito Fascista al processo di Chiesi, il nemico più implacabile.
Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io ne sono il capo.
Giacomo Matteotti venne perseguitato anche da morto, come ci ricorda Marzio Breda.
Matteotti è rimasto un'ossessione per il fascismo e per Mussolini in particolare. Lo provano proprio tutte le limitazioni assurde e violente con cui si cercò di impedire la nascita di un culto verso Matteotti, di un culto anche del suo stesso corpo, no? Mussolini era terrorizzato all'idea che il corpo di Matteotti fosse trafugato e portato all'estero, per cui aveva dato degli ordini tassativi per come doveva essere custodito il cimitero, eccetera, eccetera. Lo stesso vale per la famiglia. La giovane moglie e i tre bambini, che erano proprio piccoli ancora, aveva addirittura una spia in casa. Le campagne, Matteotti, come sappiamo, era di famiglia agiata, aveva proprietario terriero. E allora si tentò di distruggere anche come dire, l'aspetto economico della famiglia, le campagne incendiate, le fattorie devastate, quindi era un'intimidazione a tutto campo che anche si è trascinata anche dopo, fin dopo la morte di Mussolini, cioè con le devastazioni e i vandalismi su tutto ciò che poteva richiamare Matteotti, no? E monumenti, eccetera. Questo fino a un anno fa. È una cosa abbastanza inconcepibile.
Onorevole Matteotti, Se ella vuole parlare, ha facoltà di continuare, ma prudentemente. No, io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente.
Questo coraggio di questo personaggio, da dove salta fuori?
Bisogna dire che Veglia Titta Matteotti, fra l'altro sorella del celebre baritono Tita Ruffo, è un intellettuale molto colta, scriverà anche con uno pseudonimo un romanzo, attenta come il marito alla musica, che fosse sinfonica, lirica, c'è un continuo confronto anche sulla narrativa italiana e straniera. E diciamo che la forza gli viene proprio da questo rapporto. Un amore molto 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 forte, sofferto perché Matteotti dopo il 21 è un perseguitato, gli viene dato il bando, teniamo presente, siamo apparentemente ancora in un'Italia liberale, ma lui candidato non può esercitare la sua funzione nel suo collegio, che era quello appunto di Rovigo e Ferrara, ma io vedo da una serie anche di spettacoli che sono adesso in giro per l'Italia, in cui si riscopre finalmente anche questa dimensione umana del personaggio e di questo rapporto, direi eccezionale, non dimentichiamolo, tra una cattolica profondamente credente e un ateo. Ecco, questo è un elemento, come emerge anche dal carteggio, di grande sostegno per Matteotti nella sua battaglia.
Il 30 maggio scorso alla Camera la commemorazione di quel discorso.
La Camera dei Deputati onora Giacomo Matteotti, uno dei padri della nostra democrazia, vittima dello squadrismo fascista. Esattamente 100 anni fa, dallo scranno di quest'Aula, dove è stata apposta una targa in suo ricordo, Giacomo Matteotti pronunciò il discorso che gli sarebbe costato la vita. A perenne ricordo del suo sacrificio, questo scranno non sarà più assegnato ad alcun deputato.
Ecco, ma cosa pensano Marzo Breda e Stefano Carretti, gli autori, ricordiamo, del libro Il nemico di Mussolini, edito da Solferino? Cosa pensano di questa celebrazione?
Se confrontiamo le commemorazioni recenti alla Camera, direi che siamo al minimo sindacale, mentre invece 20 anni fa ci fu una straordinaria commemorazione alla Camera dei Deputati di Giuliano Vassalli, giurista insigne, ministro della giustizia, partigiano delle Brigate Matteotti, che salvò due futuri presidenti della Repubblica dalla fucilazione dei nazifascisti, Saragat e Pertini. Lui tiene una lunga prolusione che si può leggere poi in una pubblicazione della Camera dei Deputati. Quindi da questo punto di vista istituzionale direi che forse quello è stato il momento più alto. Se mi consente.
E chiedo a Marzo Breda un suo commento su questa celebrazione fatta alla Camera. Era presente anche il Presidente della Repubblica.
Sì, era un atto dovuto, non potevano, come dire, mettere nel dimenticatoio, però sappiamo che il governo, la Camera dei Deputati, Matteotti era deputato, è stato ucciso per la sua attività di parlamentare. cioè una omissione su questo non era possibile, però sappiamo che interventi pubblici, per esempio nel Lazio, non ne sono previsti, e questo suona veramente molto molto strano. Diciamo che nella logica di un po' revisionista si è tentato in tutti i modi, ma da cent'anni a oggi, fin da subito dopo il delitto, ma anche adesso, alcuni storici hanno cercato di avallare ricostruzioni che minimizzano o cancellano del tutto il ruolo di Mussolini come mandante. Questo è l'estremo sfregio. Io adesso so che il Presidente della Repubblica si prepara a un intervento, però credo che Mattarella, come dire, a compensazione, a sigillo anche di questo anniversario, dovrebbe mettere un po' le cose a posto.
Sergio Mattarella dovrebbe mettere un po' le cose a posto.
Riferisco soltanto dei fatti, ho diritto di essere rispettato.
Onorevole Matteotti, se la vuole parlare può continuare, ma prudentemente.
Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente.
Bravo! Bene, parli, parli.
Ci sentiamo domenica prossima, buona giornata e buona settimana da Michele Migone.